sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati. L'ultima puntata della settimana del Demone del Tardi è venerdì, ce l'abbiamo fatta anche questa volta e tutto sommato poteva andare peggio, potevamo essere in mezzo al super tifone che sta arrivando in Giappone. Invece si annuncia una giornata soleggiata sui cieli di Milano, ma intanto andiamo subito con le novità del quadro politico. Ieri contro Salvini è sceso in campo l'Apo Elkan. L'Apo contro Salvini, davvero un bel match. Chi passa il turno sfida il vincente tra Sallusti e Gollum. Comunque, scherzi a parte, quello che l'Apo ha detto è questo: c'è bisogno delle ONG che danno aiuto alle persone in mare. Trovo vergognoso che nessuna delle istituzioni fosse presente a Lampedusa. Non mi piace la parola migranti, mi sembra denigratoria e non rispettosa. Mi piace invece la parola nuovi italiani. Non mi piace Salvini, non mi piace il suo comportamento. Bravo Lapo, adesso però resta lucido che ti vogliamo sempre così. Più dichiarazioni sensate e meno occhiali da ciula, di quelli che non metterebbe nemmeno Marco Mazzocchi, anche perché ogni paio di quegli occhiali, ricordiamolo, costa come un punto di PIL del Chad. Comunque vediamo di entrare subito in trasmissione. E oggi, se volete entrare in trasmissione, dovete fare, mi dispiace, il test di ingresso. Allora, siete pronti? Prima domanda: è possibile che uno che dice i curdi non ci hanno aiutato quando siamo sbarcati in Normandia possa fare il presidente degli Stati Uniti? La risposta è sì, è possibile. Ieri The Donald lo ha detto esattamente in questi termini, ma forse no, dai, non era lui, forse era Joaquin Phoenix calatosi mirabilmente nei panni di Trump per una nuova strepitosa interpretazione da Oscar. Bravo, bravo. E invece no, pare che fosse proprio lui in persona. E in fondo non c'è da sorprendersi: uno, perché era la giornata mondiale della salute mentale; due, perché è lo stesso che 2 mesi fa voleva comprare la Groenlandia, 1 mese fa bombardare gli uragani e che ha cominciato a parlare di sé in terza persona come Ravanelli e Maradona, glorificando la sua grande e ineguagliabile saggezza. Va da sé che invece che alla Casa Bianca dovrebbe stare accanto a Jack Nicholson sul set del remake di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Ma intanto, visto che le gocce non stanno funzionando, dichiara che i curdi non aiutarono gli Stati Uniti in Normandia. Per non parlare di Little Big Horn, quando se ne sbatterono platealmente del generale Custer. Che vergogna! Oh, però, attenzione, diciamolo piano. Occhio, che anche noi non eravamo mica dalla parte giusta, non abbiamo mica dato una grossa mano in Normandia. Anzi, eravamo quelli che stavano dall'altra parte. Di più, ci fosse stato già Salvini, si sarebbe prodigato anche allora per fermare gli sbarchi. Mannaggia, forse è per questo che adesso Trump vuole farcela pagare stroncando il parmigiano. Ma se la storia insegna, allora però le cose vanno dette fino in fondo. Dove erano gli americani quando i romani combatterono con i cartaginesi? Ci hanno forse dato una mano nel vincere le guerre puniche? Dove era Buffalo Bill quando Garibaldi riconquistava il regno delle due Sicilie? Troppo facile fare il fenomeno mentre qua ci si batteva a schioppettate coi Borboni. E quindi, stanti questi presupposti, perché mai dovremmo essere oggi loro alleati? Giriamo subito l'interrogativo al ministro degli esteri Luigi Di Maio e invitiamolo a riflettere. Di Maio, che ieri, poveretto, ha avuto le sue belle gatte da pelare. Innanzitutto perché ha dovuto passare ore a cercare la Curdia sull'Atlante senza riuscire a trovarla. E poi perché si è trovato a dover prendere una posizione. Prima ha convocato l'ambasciatore turco per mostrare di essere sul pezzo. Poi però ha incaricato la viceministra Sereni di esprimere il disappunto dell'esecutivo nei confronti della Turchia. Non si sa mai. Metti che Erdogan lo stesse ascoltando, meglio stare schisci. Alla fine si è trovato costretto a dire che Erdogan va fermato. E attenzione, perché quando Di Maio dice che Erdogan deve essere fermato, è necessario ricordarci che stiamo parlando dello stesso Di Maio che, quando doveva fermare Salvini, lo ha portato al 35%. Quindi, fossi Erdogan, non sarei esattamente terrorizzato. E infatti non lo è, anzi. Minaccia di scaricare sull'Europa 3.600.000 profughi siriani e, come sottotesto, pure un po' di terroristi. Se ci fate caso, non è solamente un ricatto, è la logica stessa del sovranismo al cubo. I profughi, se vi piacciono, prendeteveli a casa vostra, perché quando l'uomo col sovranismo grande incontra il sovranismo piccolo, non sempre l'uomo col sovranismo piccolo è un uomo morto, anzi, l'uomo col sovranismo grande finisce per aiutare quello col sovranismo piccolo nel proiettare il grande cinema dell'invasione. Ma intanto il brutto film che sta andando in onda è pieno di altre scene, scene con donne e bambini in fuga sotto i colpi dell'artiglieria. Ma questa, alla fine, è solamente la realtà e purtroppo non ha la portata brutale e commovente di quella scena del soldato Ryan dello sbarco in Normandia.
Good morning,
good morning.
We've talked the whole night through. Good morning,
good morning
to you.
Good morning,
good morning.
It's great to stay up late. Good morning,
good morning
to you.
When the band began to play, the moon was shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say good night.
So good morning,
good morning. Sunbeams will soon smile through.
Good morning,
good morning
to you and you and you and you.
Good morning,
good morning. We've got the whole night through. Good morning,
good morning to you.
Nothing could be finer than to sleep up all that one.
Good morning,
in the morning. It's great to stay up late for another morning.
Good morning to you.
Might be more risky if we hadn't had the whiskey.
When we left the bar last night, our future looks so...
Le 8 e 15 minuti, eccoci qua. Io nel frattempo ero a fare una cosa molto importante, dopo vi spiego che cosa stessi facendo. Ma a proposito di Trump, vale la pena segnalare che ha appena scatenato una nuova crisi diplomatica, l'ennesima, e questa volta con l'Inghilterra. Lo leggevo questa mattina. Che cosa è successo? È successo che un po' di tempo fa una cittadina statunitense che andava in macchina sulle strade britanniche ha tirato sotto ed ammazzato un ragazzo inglese. E allora Trump ieri ha colto l'occasione per tornare sul caso e ha detto: beh, che c'è di strano, capita di sbagliarsi, in Inghilterra guidano al contrario, è successo anche a me. Da che potete immaginare quale sia stata la reazione in Inghilterra. Ma intanto lasciamo per un attimo Trump da parte, perché vi dobbiamo dare una notizia veramente agghiacciante che forse già conoscete. conoscete e la notizia è che è nato il primo corso di laurea per diventare influencer. Occhio, è il segnale che i romulani stavano aspettando per distruggerci. Presto, signor Sulu, alzi gli scudi deflettori. Troppo tardi, capitano, non possiamo fare nulla contro il corso di laurea per diventare influencer. Signor Spock, velocità curvatura. Tentare la fuga è illogico, capitano Kirk, non ci resta che la resa. E infatti sì, arrendiamoci, non c'è più niente da fare. Speravamo di trovarci di fronte un giorno a un influencer che promuoveva l'università, invece ci troviamo di fronte all'università che ti fa diventare influencer. In fondo è l'avverarsi della profezia dei Maya. Quindi, cari amici, è finita e consegniamoci al corso per diventare la nuova Ferragni. Dopodiché probabilmente arriverà anche il corso per diventare il nuovo Mario Giordano, che in fondo, come dire, è anche facile, basta urlare Bibbiano, Bibbiano per tutto il triennio e si prende 110 e lode. Invece non esiste alcun tipo di corso di laurea per diventare professor Di Stefano, o nasci così o altrimenti non c'è modo di insegnarlo. E a questo punto vi posso anche dire che prima ero scomparso temporaneamente perché mi era scomparso il professor Di Stefano, e quindi aiuto, aiuto, help, help, e invece eccolo qua per dirci di che cosa parleremo più tardi al giorno delle locuste. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno. Beh, parleremo per esempio della incredibile risposta europea ai dazi di Trump alla guerra commerciale, dei bei dazi molto pesanti sulle ruote cinesi.
Mi faccia capire, poi lo spiegherà meglio agli ascoltatori. Noi rispondiamo a Trump che mette i dazi ai cinesi, mettendo a nostra volta dei dazi ai cinesi?
Sì, ma solo esclusivamente sulle ruote.
Sulle ruote.
Sulle ruote in alluminio che vengono importate dalla Cina e anche dall'Indonesia. Mi sembra francamente un po' poco, perché vedremo poi in trasmissione, c'è un rapporto della JP Morgan che dice che la guerra commerciale colpirà e colpirà soprattutto l'Europa, perché il 78% del nostro prodotto interno lordo dipende dal commercio, contro il 38% degli Stati Uniti e il 28% della Cina.
Non si può diventare professor Di Stefano, ma tra poco lanceremo anche al giorno delle locuste il primo corso di laurea di valori per combattere il capitalismo. Nel frattempo, professore, si prepari, non anticipi altro. Tra poco, su queste frequenze, nuova puntata del giorno delle locuste.
A tra poco.
Steady As She Goes, The Rock and Turns, alle 8:21 minuti, qui al Demone del Tardi sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network, quando va a chiudersi la settimana, che è la settimana dei Nobel. C'è naturalmente grande attesa per l'assegnazione della Nobel per la pace. Sarà Greta o non sarà Greta? Intanto è stato assegnato il Nobel per la medicina. Il premio va al neuroscienziato che ha scoperto che per vincere l'insonnia basta una sola pagina di Peter Anke. No, non dirle queste cose, non dirle, che poi si scatenano le polemiche dei fan di Peter Anke, ti tolgono le amicizie su Facebook, cose così. Io devo confessare che, come dire, ero giovane e spensierato, e in un momento di quei turbamenti adolescenziali avevo comprato Infelicità senza desideri di Peter Anke, che fin dal titolo non era esattamente una botta di adrenalina. Confesso di essermi fermato lì alla sesta riga, limite mio, ma limite anche di tanti critici che oggi discutono animatamente sui quotidiani dell'assegnazione del Nobel non solamente a Peter Anke, un Nobel assegnato anche quest'anno a pari merito. Intanto però, visto che avevamo un riff di hard rock in sottofondo che sarebbe piaciuto anche ai Led Zeppelin, non posso non segnalarvi che oggi dei Led Zeppelin sulle colonne dell'inserto del Corriere della Sera parla Gianni Morandi, e Gianni Morandi che è intervistato niente po' di meno che da Walter Veltroni. Pensate, Veltroni che intervista Morandi che parla dei Led Zeppelin, e Morandi racconta: nel 71 avevano portato i Led Zeppelin a Milano insieme al Cantagiro. C'erano veramente i Led Zeppelin con il Cantagiro. Lì ci fu uno scossone drammatico, racconta Morandi. Capì improvvisamente tutto, mi davano del vecchio, urlavano che ero finito e avevo solo 27 anni. Prima del 69-70, quando andavo a fare le serate, trovavo già fuori dei gruppi di ragazzi che dicevano: vai a cantare per i borghesi, tu sei un compagno ma canti per i ricchi, noi invece non abbiamo i biglietti. Una volta feci un concerto ad Aulla, c'erano fuori 300 ragazzi, sono dovuto uscire da un tetto. Erano anni difficili, purtroppo i primi segnali. Poi andai al Cantagiro, era l'edizione in cui Radaelli ogni sera aveva un artista importante, Tina Turner, Donovan, Sam & Dave, una volta addirittura Aretha Franklin. Poi arrivarono i Led Zeppelin e successe l'inferno. Quando arrivavamo a Milano ero molto spaventato perché sentivo che c'era qualcosa nell'aria. Era il 5 luglio, si vedevano fuori già da giorni dei ragazzi con il sacco a pelo che mi sembravano improvvisamente sconosciuti, inediti. Io conoscevo la generazione Beat che comprava i miei dischi, conoscevo i ragazzi che avevano fatto il militare con me, tutta un'altra cosa. Ma questi erano i nuovi giovani, parlavano lingue nuove, volevano nuova musica, avevano voglia di cambiare il mondo, e io ero terrorizzato al momento di salire sul palco. Con me c'erano Milva, Lucio Dalla, persino i Vianella. Radaelli era stato un pazzo a pensare che potessero convivere i Vianella e i Led Zeppelin. In effetti fischiarono tutti, anche Lucio Dalla. Quando arrivai sul palco esplose un boato: mai sentita una cosa del genere. E Radaelli mi guardò sorridendo: vedi che accoglienza, e tu avevi paura. Non aveva capito, era un boato al contrario, un gigantesco stentorio definitivo collettivo. No, e poi racconta appunto che attaccò, c'era un ragazzo che come me in Midley con Here's to You, e partì un coro gigantesco: vai via, vai via. Cominciarono ad arrivare i pomodori, distrussero il parco, 40 milioni di danni, e lì si capì che era cambiato tutto. È interessante comunque l'intervista rievocativa che oggi viene fatta a Morandi. Ma nei minuti che mancano vi volevo leggere invece una storia che sta sull'altro inserto di giornata, che è il venerdì di Repubblica, ed è la storia che racconta Jenner Meletti, che è andato a fare un viaggio a Cavriago, che è l'unico paese in Italia in cui c'è un busto pubblico in piazza di Lenin. E racconta Jenner Meletti: 5 piante con fiori russi e viola per il compagno Vladimir Ilich Ulyanov, detto Lenin. Giacca e cravatta, sguardo fiero. Sì, lo so chi è quell'uomo, dice una signora che per un attimo si ferma a guardare il busto di bronzo. Io sono ucraina e mio nonno mi ha tanto parlato di lui e di Stalin. Un sorriso, un gesto della mano come per scacciare i brutti ricordi. Ogni tanto viene qualcuno a portare i fiori o a farsi selfie. Nel mio paese non succederebbe. Cavriago, un angolino sperduto evidentemente, disse Lenin il 6 marzo 1919, perché non si trova sulla carta geografica. È forse il posto giusto per capire se la della mozione del Parlamento europeo che nei giorni scorsi ha equiparato nazismo e comunismo abbia insinuato qualche dubbio. Comunismo uguale a nazismo, quindi Lenin uguale a Hitler? Domande da fare con cautela in questa terra reggiana dove i partigiani combattenti sono stati 9.554 e i caduti 625. Su tanti cippi, sulle lapidi, anche sulle tombe ci sono spesso la falce e martello e anche la sigla del PC. Una prima risposta è già scritta nella lapide davanti al municipio: all'opprimente dittatura, alla barbarie nazifascista, donne e uomini di Cavriago, alzando la bandiera dell'antifascismo, opposero la forza vincente di un ideale di umanità e pace. L'angolino sperduto, insomma, ha sempre fatto scelte precise. Nel 1919 invia un telegramma all'Avanti per sostenere i sovietisti russi. Il 6 settembre del 21 il Consiglio Comunale, accogliendo l'invocazione di dolore e di fame dei fratelli della Russia, decide di elargire un sussidio non inferiore a lire 500. Lenin ringrazia, possiamo dire a buon diritto, che le masse italiane sono con noi. Il busto, fuso nel 1922 nella città ucraina di Lugansk, nel 1942 diventa bottino di guerra, forse l'unico dei fascisti della sesta centuria della milizia nazionale. Recuperato da partigiani toscani, viene consegnato all'ambasciata sovietica a Roma, che nel 70 lo regala a Cavriago. Con il busto di Lenin, dice la sindaca Francesca Bedogni del PD, abbiamo una relazione serena, ci ricorda che i nostri nonni hanno sempre voluto essere protagonisti nel nostro paese e nel mondo. Guardi, in un confronto tra candidati sindaco alle elezioni di maggio, una giornalista ha chiesto quando ci saremmo liberati del nostro Lenin. Tutti, compreso il candidato della Lega, abbiamo detto che deve restare. Sergio Bevilacqua, docente di sociologia all'Università Lumsa di Roma e capogruppo di Lega Futuro per Cavriago, conferma: non vedo perché si debba sfrattare questa figura iconica. Il busto di Lenin rappresenta un pezzo di storia mondiale, italiana, ma direi anche reggiana. È un segno che va ancora studiato e rivisitato, come il viso di Mao e di Andy Warhol. Qui a Cavriago è nato Giuseppe Dossetti e Nilde Iotti ci ha passato l'infanzia e gli anni della guerra. PC e DC sono sempre stati rivali, continua la sindaca, ma da una parte e dall'altra c'era l'idea che comunque devi agire per il bene della comunità e che la democrazia è un bene assoluto. Lenin ci ricorda come eravamo e la memoria è importante. Il prossimo anno faremo un convegno nel 50° anniversario dell'arrivo del busto. La mozione dell'Europa? C'è una differenza tra chi parte con l'idea di uguaglianza di tutti gli uomini e chi parte con la volontà di sopraffare gli altri. Così nel mondo di Cavriago, unico paese italiano dove è rimasto in piazza un busto di Lenin. E intanto siamo arrivati alle 8:29 minuti e con questa storia di piccolo mondo antico che arriva dal Reggiano chiudiamo la puntata e la settimana del Demone del Tardi, ma ci ritroviamo tra poco con un adrenalinico professor Di Stefano che vi ha preannunciato i dazi sulle ruote cinesi. Questo e non solo tra poco. La linea intanto va al GR. Ciao a tutti intanto, buona giornata e a risentirci tra poco.